Bene, io vorrei introdurmi questa sera molto brevemente rileggendo il versetto 12 del Salmo 90 sulla quale abbiamo ascoltato la predicazione di ieri, era domenica, che come ricordiamo era l'ultima domenica, diciamo, del 2019 e siamo stati portati a riflettere, diciamo, sul tempo per acquisire sapienza, saggezza. E infatti il testo dice così, è un'invocazione che il grande uomo di Dio, Mosè, fa al Signore, diciamo, in modo, come dire, a nome di tutta la rappresentanza di Israele, del popolo di Dio, del quale era conduttore, pastore e anche insegnante. E lui dice così: insegnaci a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio, oppure saggezza, sapienza. Il mio intento questa sera, a chiusura di questo anno, non è certo quello, come dire, di trarre delle conclusioni circa l'andamento del nostro anno 2018 come Chiesa. Credo sia corretto che ognuno di noi, diciamo, per conto proprio lo faccia, certamente con un senso di gratitudine a Dio, perché comunque il Signore è stato fedele, lo abbiamo anche ricordato ieri, ma anche con un grande senso, come dire, di onestà intellettuale e spirituale, un senso critico riguardante la nostra vita e collocandola in una cornice ecclesiale. Qual è stato, per esempio, il mio apporto alla vita della Chiesa nel corso di questo anno? Qual è stato il mio servizio alla fratellanza? Qual è stato il mio contributo alla testimonianza? In che misura la mia presenza nella Chiesa, nella famiglia di Dio, o nella mia famiglia, ha favorito, incentivato, incoraggiato, come dire, la dedizione vocazionale dei miei fratelli, delle mie sorelle in Cristo? Quanto il mio fratello, la mia sorella in Cristo ha rafforzato la mia presenza o la mia relazione con loro? Quanto tutto questo ha rafforzato la mia relazione con la mia famiglia, che non è solo la famiglia, diciamo, ecclesiale, ma anche quella coniugale, la relazione con i propri figli? Quanto, per esempio, la predicazione della parola di Dio, che puntualmente, per la grazia del Signore, ci è stata servita domenica dopo domenica, con impegno, con dedizione, con fedeltà nel corso dell'anno, e quanto questa predicazione ha inciso nella mia vita? Probabilmente un'altra domanda potrebbe essere questa: quanto la mia lontananza dalla Chiesa o dalla parola di Dio, dalla frequentazione della parola di Dio, ha arricchito la mia vita? È stato così? Stando lontano dalla Chiesa, lontano dalla parola di Dio, sono stato arricchito in questo anno? Ecco, credo che a questa domanda necessita una onesta risposta. Una risposta che potrebbe costituire l'incipit, se vogliamo, mi auguro che sia così, di un vero cambiamento e trasformazione nella nostra vita. Queste e altre domande possono essere delle domande che possiamo porci nel tentare di trarre delle conclusioni, se vogliamo, circa l'andamento dell'anno che si sta per concludere, che stiamo per salutare, un anno che evidentemente non tornerà indietro, ciò che abbiamo vissuto, sperimentato, non potrà essere ripreso. Ovviamente le conclusioni, qualunque esse siano, non dovrebbero costituire mai, come dire, né un tentativo di gettare la spugna, cioè arrendersi, dichiararsi perdenti, o rassegnati al fatto che nessun cambiamento è più possibile nella mia o nella nostra vita. Neppure dovrebbe costituire un elemento di autosoddisfazione, di sentirsi pienamente soddisfatti, compiaciuti per come ci siamo comportati, per come abbiamo vissuto la nostra vita in questo anno trascorso, sia a livello ecclesiale che, diciamo, familiare e sociale. Paolo, ad un certo punto, scrivendo ai credenti di Efeso, disse qualche cosa che credo sia pertinente per noi oggi, proprio in questa prospettiva dei giorni o degli anni che il Signore per sua grazia vorrà farci d'ora. E leggo da Efesini, capitolo 5, versetti 12 a 21. Guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da sotto, ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni in cui viviamo sono malvagi, e saremmo da stolti se non sapremmo cogliere quanta malvagità è intorno a noi. Perciò, dice Paolo, non agite con leggerezza, non siate superficiali nel valutare le cose, ma cercate bene di capire quale sia la volontà del Signore. Cercate di capire bene quale sia la volontà del Signore. E poi aggiunge questo elemento, non ubriacatevi. Sembra un discorso fuori luogo. Non ubriacatevi, perché il vino porta alla dissolutezza. Ma siate ricolmi di spirito, non di alcol. Di spirito con la S maiuscola. Allora capite che la metafora ci sta bene, perché c'è un insegnamento molto profondo che Paolo vuole dare qui. Siate ripieni di spirito parlandovi con salme, inni, cantici spirituali, cantando e sorneggiando al Signore, con il vostro cuore al Signore, ringraziandolo continuamente per ogni cosa. Ringraziate continuamente per ogni cosa Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Infine, sottomettetevi gli uni gli altri nel timore di Cristo. Beh, in questo breve scritto Paolo evidenzia diverse cose che vorrei riprendere brevemente. In primo luogo Paolo sottolinea l'importanza del tempo, già si è fatto riferimento, e quindi per la sua gestione, di come gestiamo il nostro tempo, le risorse nel nostro tempo, o di quali scelte facciamo all'interno di questo tempo. Scelte che evidentemente possono avere un carattere propositivo, costruttivo, edificante, o viceversa, questa O senza la H né avanti, o negativo. Quindi, come dire, dissolutivo, con effetti devastanti, come dice i versetti 15 a 17, porta alla dissolutezza. E infatti credo che l'espressione non ubriacatevi, o lì, diciamo, l'invito, possiamo dire anche l'imperativo non ubriacatevi, potrebbe significare, a mo' di metafora, a non riempite il vostro tempo e non riempitevi di tutte quelle cose futili, inutili, che non hanno valore, che portano solamente alla dissolutezza e vi sottraggono molto tempo. Sottraggono il tempo alla vostra famiglia, sottraggono il tempo alla vostra formazione, alla vostra crescita, alla comunione con la Chiesa e vi porta inevitabilmente, vi portano inevitabilmente a non partecipare alla vita della Chiesa, ai culti, all'ascolto della parola. Sostanzialmente si è ubriachi di tutto altro, ma non ripieni dello Spirito. Quelle cose, se ci riempiamo di queste cose inutili, futili, riempiranno anche i nostri ragionamenti. Ci faranno parlare solo ed esclusivamente di quelle cose che non hanno valore, che non sono vere o che non hanno un grande impatto sulla nostra vita. E non è difficile ascoltare a conclusione dei nostri incontri, per esempio, che se i dialoghi che vertono su tutt'altro che non su quello che abbiamo vissuto insieme. Non ubriacate, non riempite il vostro tempo di cose inutili. Eppure, quante cose inutili sono presenti nel nostro tempo. In secondo luogo, Paolo sottolinea la ricerca della volontà di Dio, proprio nel bel mezzo delle situazioni che viviamo o che attraversiamo, versetto 17. Questo per non fare spazio proprio alla rassegnazione, al pessimismo o al razionalismo, cioè a decidere noi per la nostra vita. No, ricerchiamo la volontà del Signore, perché da lì dipende il nostro bene. In terzo luogo, Paolo mette in evidenza il privilegio di essere Chiesa, il cui linguaggio è caratterizzato da parole che attingono all'inesauribile fonte della parola di Dio e dal privilegio di parlarci con la parola di Dio. Mentre il mondo ci dice di tacere o di parlare delle cose inutili, poco impegnative, poco serie, perché la vita è una, bisogna viverla con libertà, il Creatore ci invita invece a parlarci con le sue parole. E che grande benedizione è quella di poterci parlare con le parole di Dio. Parlare di Dio usando il suo parlare. In quarto luogo, dice Paolo, che le nostre labbra non dovrebbero mai tacere di rendere grazie a colui che non solo è fonte di ogni bene, non solo ci ha donato la vita, ma è anche colui che ci ha fatto dono della parola, della lingua, della capacità di comunicare e di edificare con il nostro parlare. Ed un uso inappropriato della lingua demolisce, crea dissenso, crea divisione. E allora impariamo a parlarci con le parole di Dio, e questa sarà una benedizione. E Dio però ci ha fatto anche il dono di un'altra parola, quella parola che si è fatta carne, che è il Signore Gesù. Ed è in ragione di questo Signore Gesù, nostro Salvatore, che noi possiamo parlare di Dio, possiamo parlare a Dio, possiamo parlarci l'un l'altro usando le parole di Dio. E non è una benedizione questa? Quante volte non sappiamo cogliere però questa benedizione? E infine ci porta di fronte, Paolo ci ha posto di fronte la gioiosa opportunità di esercitare la vera sottomissione gli uni gli altri, tanto in ambito ecclesiale quanto quello familiare. E Paolo dice nel timore di Cristo. La nostra sottomissione reciproca è una sottomissione che attinge all'esempio del Signore Gesù stesso. Dobbiamo farlo nel timore di Cristo, perché Cristo è stato l'esempio per eccellenza in questo, come ricorda Paolo è sempre ai Filippesi, capitolo 2, versetto 5. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Bene, queste breve considerazioni mi portano a chiedermi insieme a voi, per esempio, se le diverse serie di predicazioni ascoltate nel corso dell'anno 2018 abbiano sollecitato queste cose nella mia o nelle nostre vite. Se siamo stati attenti a recepire attraverso la predicazione tutte queste sollecitazioni e molte altre. Io vorrei qui semplicemente rievocare i temi, proprio perché possiamo fare qualche misura mente locale di quello che è stato questo anno trascorso. Bene, dopo la settimana mondiale di preghiera, siamo partiti con una piccola serie di predicazioni dal titolo Chiesa per la città e abbiamo affrontato, diciamo, quello che è il triplice ufficio della Chiesa, che è proprio di Cristo, cioè una Chiesa regale, sacerdotale e profetica. E se abbiamo presente la sintesi che è a cappello dei nostri programmi scritti domenicali, probabilmente dovremmo porci qualche interrogativo legittimo circa questa triplice funzione che la Chiesa ha. Viviamo noi da veri re, figli del grande re? Viviamo noi da sacerdoti che sanno trasferire ad altri la benedizione che abbiamo ricevuto? Siamo noi dei profeti della parola del Signore? E credo che, oltre all'interrogativo, probabilmente sarebbe utile umiliarci davanti a Dio. Una seconda serie ci ha visti impegnati per ben 13 domeniche è stata quella delle 10 parole per la città. Abbiamo parlato Chiesa per la città, 10 parole per la città. Le parole che in primo luogo riguardavano noi, ma che dovevano avere un impatto nella vita sociale, civile. Evidentemente queste 10 parole non volevano essere, come dire, l'aggiunta di nozioni a quelle cose che già sapevamo sulle 10 parole. Parliamo dei dieci comandamenti. Ma volevano essere qualcosa di concreto, di più concreto per la nostra vita sul piano devozionale, celebrativo e vocazionale, verso quel Dio che ci ha chiamati a seguirlo, ad essere suo popolo, ad essere discepoli di Cristo. E se poi ricordiamo che le 10 parole, oltre a toccare l'ambito, come dire, vocazionale o celebrativo, adorativo di questo Dio che si è rivelato, ha toccato anche gli ambiti sociali, gli ambiti relazionali, quelli privati, intimi, segreti della nostra vita. E allora la domanda è: quali trasformazioni queste predicazioni hanno portato in me, nella mia vita? La terza serie è stata la ripresa della concretezza della vita attraverso i salmi, e quindi abbiamo visto i salmi dal 20 al 30. E la prima predicazione che sta sul Salmo 20 ha avuto come tema una domanda: in chi confidi? In chi hai posto la tua fiducia? Questa domanda evidentemente non era rivolta solo, come dire, a chi non ha ancora posto la propria fiducia nel Signore. Era rivolta anche a loro. Ma forse in primo luogo era rivolta a noi, che ci diciamo e diciamo di credere nel Signore Gesù, che ci diciamo cristiani. Confidiamo veramente nel Signore? Le nostre scelte di vita sono basate su questa certezza che il Signore, colui che vuole avere il sano dominio della nostra vita, affidiamo a Lui le nostre vite? Lo abbiamo fatto nel corso dell'anno o ci siamo lasciati andare alle nostre libere espressioni. L'ultima predicazione del Salmo 30, nella giornata proprio del battesimo del nostro fratello Salvatore, che è qui con noi e che abbiamo la gioia di aver accolto come fratello in Cristo, era questo: liberi di non tacere. E questa è una vera libertà, quella di poter parlare, abbiamo già fatto riferimento prima, che ci viene direttamente dal Signore. Il Signore non è un dittatore che ci dice taci, ma ci dice parla. Sei libero di parlare, sei libero di adorare, di lodare, sei libero di servire. È una libertà che ci viene direttamente da Lui. Allora dobbiamo chiederci: come mai non siamo ancora in grado di fare nostra, per esempio, questa verità nei nostri culti, nei nostri momenti del venerdì sera, di studio, di preghiera? Nonostante la Scrittura ci incoraggi continuamente a parlarci gli uni gli altri e a parlare insieme a Dio, abbiamo letto: siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando insieme al Signore. Chiediamoci: perché non realizziamo questo nella nostra vita? Credo che sia una domanda alla quale non possiamo sottrarci. Se Dio ci parla, se Dio ci dà delle libertà, perché ci incateniamo da soli? Perché ci leghiamo a certe chiusure nostre mentali, a non voler dare ascolto alla libertà che il Signore ci dà? E facciamo scelte che ci legano sempre di più piuttosto che darci la libertà. Liberi di non tacere. Io credo che coloro che purtroppo non possono parlare perché sono nati muti darebbero tutto se potessero per poter parlare, e noi invece abbiamo questa piena libertà di parlare perché ci viene data dal Signore, eppure non sappiamo pronunciare parole, o se la pronunciamo tante volte fuori posto, per protestare e non per lodare. Infine, prima di concludere la serie di predicazioni su Non un bambino qualunque, che abbiamo appena concluso, ci siamo soffermati anche sul tema Per sola fede, attraverso quattro predicazioni in cui abbiamo visto quelli che sono gli effetti della salvezza per sola fede, quelli che sono i prodotti, potremmo dire, gli strumenti della grazia che il Signore ci fornisce, il fondamento sul quale poggia la nostra sola fede, il Signore Gesù Cristo. Tutto questo a significare che la giustificazione per sola fede non è semplice certezza, non è solo certezza, scusate, ma è anche missione, è anche azione. Una fede morta, una fede inoperosa, passiva, non è di beneficio a nessuno e tantomeno a chi dichiara di possederla. Infine, se crediamo che siamo stati accolti da Dio, questo è un po' il tema che è stato suggerito per questa sera, ciò deve avere come ricaduta l'accoglienza che gli altri Signore vuole accogliere nella sua Chiesa attraverso di noi, inviandoci a vivere concretamente la fede che abbiamo ricevuto. E allora anche qui qualche domanda, una domanda: io mi sento un discepolo accolto e inviato, o mi accontento semplicemente di essere accolto? Se mi accontento di essere accolto, sapete, la logica e che non sono pronto ad accogliere gli altri, perché sono chiuso in me stesso. Se mi accontento di essere accolto dal Signore, e quindi di essere entrato nella sua casa, non aprirò mai la mia casa. Perché per me quello che conta è essere lì, in quella casa. Ma il Signore non ci ha chiamati solo a questo. Lui ci ha chiamati dal mondo e ci ha rinviati nel mondo. Abbiamo fatto una riflessione qualche settimana fa, ricorderete, per quale ragione noi dovremmo non amare il mondo mentre Dio ci dice che ama il mondo. Non dobbiamo amare il mondo per la sua immoralità, ma dobbiamo amare il mondo perché ha bisogno di grazia. E se abbiamo ricevuto questa grazia per mezzo della sua fede, non possiamo trattenerla per noi. Concludo ricordando per la preghiera i punti della predicazione fatta appunto a fine anno nel 2017, che credo rimangono ancora validi proprio nella prospettiva di riforma della Chiesa, della nostra o della mia vita. Abbiamo ascoltato, un primo punto era una riforma della preghiera, della mia preghiera, della mia partecipazione alla vita ecclesiale, comunitaria, quella della preghiera che risulta forse ancora oggi deficitaria anche in relazione per esempio al progetto Speranza per Milano. In secondo luogo abbiamo riflettuto sulla riforma sul piano della visibilità istituzionale e missionale. Abbiamo detto attraverso la vetrina, perché comunque è un luogo pubblico, ma e soprattutto attraverso le attività culturali, missionali, che coinvolgono e devono coinvolgere le istituzioni cittadine. Per fare questo bisogna investire energie, tempo, risorse, creatività, competenze, cose che non possono ricadere solo su poche persone. E quindi abbiamo bisogno di ripensare alla nostra visibilità, al nostro impegno. Abbiamo parlato poi della riforma vocazionale, ovvero dare slancio alla vocazione, ai doni che il Signore ci ha fatto, farlo con dedizione, con studio, con preparazione, tenendo presente che ogni vocazione non è finalizzata a se stesso, non è finalizzata a me stesso, ma è destinata ad altri, i quali, questi altri possono essere adulti, possono essere adolescenti, possono essere bambini, possono essere anziani, possono riguardare persone che hanno bisogno di aiuto materiale, di braccia, di conforto, di consolazione. Ma queste vocazioni riguardano anche, per esempio, l'impegno all'interno della Chiesa, la sfera culturale, ecclesiale, nel suo insieme, come attraverso il canto, la musica, l'insegnamento ai più piccoli, la predicazione, oppure il servizio nelle sue diverse espressioni di cui la Chiesa ha pienamente bisogno, come possono essere l'accoglienza, i servizi a seconda appunto dei vari bisogni. E infine abbiamo parlato delle necessità di vocazioni ministeriali e pastorali di cui la Chiesa ha bisogno. Ecco, credo che questi ambiti di riforma rimangono ancora attivi. Ma a questi mi permetto di aggiungerne altri due elementi che sono emersi proprio domenica scorsa, cioè ieri, nel corso del culto. Ovvero, il primo tema era quello della fiducia in Dio, abbiamo fatto già riferimento. Durante la lezione ai bambini veniva sottolineato questo elemento, vero Lucia? Abbiamo fiducia noi del Signore? E beh, avere fiducia nel Signore vuol dire averla in tutte le circostanze, in tutte le situazioni, in tutte le esperienze che viviamo. Ciò significa che noi dobbiamo abbandonarci totalmente a Lui e dobbiamo dire e volere che Lui sia a governare la nostra vita, che sia solo Lui a governare la nostra vita, lasciando cadere ai Suoi piedi le nostre resistenze, le nostre ostinazioni, i nostri convincimenti sociali o culturali o mentali che ci siamo fatti, che impediscono un vero cammino di vittoria in Cristo, tanto nell'ambito ecclesiale, tanto in quello familiare. E in secondo luogo, e termino, dobbiamo fare nostra quotidianamente la richiesta che questo uomo di Dio, Mosè, fece al Signore in nome del popolo, della Chiesa. Insegnaci a contare bene i nostri giorni per acquistare saggezza, sapendo che il timore del Signore è scuola di saggezza. Se non abbiamo timore del Signore, se non ci affidiamo totalmente a Lui, le nostre parole sono parole a vuoto, sia che insegniamo, sia che suoniamo, sia che facciamo qualsiasi altra cosa. Se non abbiamo timore del Signore, noi esponiamo agli altri una nostra saggezza, ma non la saggezza del Signore. E il versetto continua dicendo: l'umiltà, la sottomissione precede la gloria, Proverbi 15:33. E questa umiltà è la vittoria sul nostro carattere, che anche lui ha bisogno di riforma. Che il Signore ci benedica in questo nuovo anno che vorrà farci bene.